30 aprile 1974, ore 20:48. Ordine nero attentato rivendica. Stop. Bomba via Paleocapa numero 11, Savona. Attuale residenza senatore Varaldo, D.C. Molti danni, nessun ferito. Stop. Indaga la magistratura.
9 agosto 1974. Sorveglianza centrale Enel, Vado Ligure. Esplosi due ordigni. Stop. Nessun danno. Stop.
9 novembre 1974, ore 18:18. Forte esplosione Palazzo Nervi, sede provincia Savona. Stop.
12 novembre 1974, ore 18:55. Forte esplosione Atrio Scuola Media Guido Bono, Savona. Carica tritolo. Stop. Nessun ferito. Stop. Indaga la magistratura.
16 novembre 1974, ore 15:47, attentato.
Ore 17:47, nuovo attentato Savona, via dello Sperone, numero 1.
Bomba viadotto Acquabona, ferrovia Torino-Savona. Stop. Operaio Quinto Coirini ha avvertito macchinista treno Alessandria Savona. 40 passeggeri. Tragedia sventata. Stop. 20 novembre 1974, ore 17:24. Attentato. Bomba palazzina privata, via Giacchero 22. Savona, stop. Vittima Fanny Dallari. Feriti 13, più 1, Virginio Gambolati, pericolo morte. Stop. Indaga la magistratura.
23 novembre 1974,
ore 16:55,
ore 00:50.
Bomba piazzola autostrada A6 Torino-Savona, nei pressi di Cadibona.
Bomba viadotto Teiro, autostrada A10 Genova-Savona. Nessun ferito. Stop.
Molti danni, traffico interrotto. Stop. Indaga la magistratura.
'Liguria. Il cielo terso la fa da padrone nelle giornate in cui la tramontana libera l'aria da qualsiasi cosa. Giornate che ogni ligure porta nel cuore. Giornate in cui sai che salendo sulle alture intravedi la Corsica. Giornate in cui ogni ligure si emoziona vedendo la sua terra, da ponente a levante, incorniciata in un blu intenso ed illuminata da una luce pura. Tutto questo idillio, però, non è per sempre. Certi giorni il destino di questi panorami è quello di essere coperto dalla macchiaia, una fine nebbiolina che appesantisce l'aria. È proprio da qui che il nostro progetto prende il nome, perché nulla può spiegare meglio di questo particolare evento meteorologico l'atmosfera che si respirava negli anni 70, a Savona, la nostra città. Perché quel denso alone che oscura il paesaggio ligure, oscura anche la storia che stiamo per raccontare.
Questa è la prima puntata del podcast Macchiaia. Progetto nato dalla collaborazione tra gli alunni del Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, la produzione Gargagnan Film, il laboratorio audiovisivo Buster Keaton dell'Università di Genova, il campus universitario di Savona e numerosi altri soggetti, tra cui l'Istituto Storico della Resistenza di Savona e l'AMPI. Il nostro compito è quello di raccontarvi le vicende che sconvolsero e travolsero la città di Savona tra il 1974 e il 1975. 12 attentati dinamitardi che portarono morte, terrore, ma che rafforzarono anche il senso di comunità dei cittadini savonesi.
Ma, prima di addentrarci nella macchiaia, facciamo un passo indietro. Siamo all'inizio degli anni 70. anni di un enorme fermento accompagnati da una colonna sonora formidabile, composta da musicisti che hanno fatto la storia. I Beatles, John Lennon, i Rolling Stones, i Pink Floyd, i Led Zeppelin, i Deep Purple, Tim Buckley, Nick Drake...
E poi, accanto alla musica, la politica.
Nella notte del 17 giugno 1972, in pieno periodo elettorale, sette scassinatori, poi identificati come agenti della CIA, vengono arrestati all'interno della sede del Partito Democratico nel complesso residenziale Watergate, mentre frugano tra i documenti riservati del Partito Democratico. Dall'inchiesta di due coraggiosi giornalisti del Washington Post, Bernstein e Woodward, risulterà che l'operazione è stata architettata alla Casa Bianca.
Lo scandalo Watergate costrinse alle dimissioni il presidente degli Stati Uniti Nixon e conferma la spregiudicatezza degli USA nell'uso massiccio dei propri servizi segreti, sia in politica interna che in politica estera, con il sostegno all'ascesa delle dittature militari. Prime fra tutte quelle latinoamericane, in Brasile, Cile, Argentina, Bolivia, Perù, Paraguay, Uruguay, ma non solo.
Atene, alba del 21 aprile 1967. I carri armati per le strade della capitale greca. Alle 2 del mattino è scattato il colpo di Stato architettato da un ristretto gruppo di ufficiali, i cosiddetti colonnelli. Nel giro di 2 ore, alcune unità specializzate dell'esercito, la polizia militare, paracadutisti, carristi, si sono impadroniti dei punti chiave, arrestando personaggi e militanti politici.
La Grecia è solo una delle tante pedine mosse sullo scacchiere mondiale da Stati Uniti e Unione Sovietica.
In Italia, nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970, si ferma misteriosamente sul nascere un progetto eversivo dell'estrema destra che, con il sostegno di alcuni settori dell'apparato militare, avrebbe dovuto abbattere le istituzioni democratiche. Del tentativo di colpo di Stato si saprà soltanto l'anno successivo. La storia lo ricorderà come Golpe Borghese, dal nome del suo organizzatore Giunio Valerio Borghese, comandante durante il fascismo della flottiglia decima MAS. E mentre gli anni 70 sono però per l'Italia, dal punto di vista sociale, anche un periodo di importanti conquiste, come l'introduzione dello Statuto dei Lavoratori, del nuovo diritto di famiglia e del diritto al divorzio, confermato dal referendum popolare del 1974, il panorama politico vede l'esplodere della lotta armata e del terrorismo nero, che vanno a completare il quadro degli anni di piombo. Sono gli anni inaugurati dalla tristemente celebre strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre 1969, a Milano, associata in un primo momento agli anarchici e solo dopo anni attribuita all'eversione nera, neofascista e neonazista. È in questi anni che esplodono le meno note bombe di Savona, punto caldo nella strategia della tensione. Augusta Molinari, docente di storia contemporanea presso l'Università di Genova, ricorda che in quegli anni...
C'è Gladio legata agli Stati Uniti, ci sono pezzi di servizi segreti italiani legati agli Stati Uniti, ci sono esponenti delle istituzioni, vi ho citato il generale De Lorenzo, ma come si chiama? Ci sono pezzi delle istituzioni legati a questi... a queste strutture che poi cosa vogliono, ecco, cioè, vorrebbero un'involuzione in senso autoritario della democrazia italiana, vorrebbero un governo più autoritario, come si chiama, più, che ponesse fine, no, a questi, a questa bella stagione di cambiamento politico, sociale, culturale che andava in una direzione ritenuta non controllabile dagli Stati Uniti.
Savona è una città che ha subito diversi mutamenti nel corso del Novecento ed è stata influenzata profondamente dagli importanti eventi di quel secolo. Le due guerre mondiali, il ventennio fascista, la resistenza partigiana, il boom economico degli anni 60, la crisi degli anni 70, quelli delle bombe. È proprio di questo periodo che tratteremo all'interno del podcast, gli anni dell'assedio di Savona, iniziato a partire dall'aprile del 1974, con il susseguirsi di 12 attentati dinamitardi, che oggi, a distanza di quasi 50 anni, non hanno ancora nessun responsabile. Ma che città era Savona all'epoca di quei tragici eventi?
Innanzitutto Savona all'epoca contava più di 80.000 residenti. Era piena di fabbriche, di attività commerciali e quindi, a dispetto dei santi, c'era molta più vita di quanta non ce ne sia oggi.
E pensa che in quegli anni nel porto di Savona c'erano 2.000 portuali. 2.000! Cioè è tanto, sei presente? Cioè, oppure, vabbè, a Vado c'era la Fiat, c'era un sacco di fabbriche. C'erano anche a livello cittadino, c'erano tantissime fabbriche che occupavano un sacco di gente. Qua era veramente una città rossa, una città operaia, lo era davvero.
Oggi Savona ha 60.000 abitanti, oltre la metà sono anziani e ha praticamente una crescita zero, quindi delle prospettive di sviluppo decisamente pessimistiche.
Questi attentati raccolgono e portano tutti i connotati generali e nazionali di quegli anni. Gli obiettivi di Savona racchiudono in tempi e contesti brevissimi tutti quelli che tra il 74 e il 75 la versione neofascista, golpista, stragista, definiamola come vogliamo, la matrice è sempre quella, colpiscono nell'arco di più tempo.
È in questo contesto che iniziano a scoppiare le bombe.
Aprile 1974, ore 20:48. Ordine nero, attentato rivendica. Stop. Bomba via Paleocapa numero 11, Savona. Attuale residenza senatore Varaldo, DC. Molti danni, nessun ferito. Stop. Indaga la magistratura.
È il 30 aprile 1974, quando la prima bomba esplode a Savona, nel pieno centro della città, in via Paleocapa. Massimo Botta, studente del liceo scientifico Orazio Grassi e punto di riferimento all'interno del comitato studentesco, alle 20:48, ora dell'esplosione, era lì.
Stavo in automobile, io non guidavo ancora, c'era un altro più vecchio di me che guidava, dalla torretta imbocchiamo via Paleocapa, sentiamo un botto terribile e guardando verso quella che era la stazione ferroviaria, oggi è il grande parcheggione dove si parcheggia, vediamo un qualcosa volare e cadere sul sedime di via Paleocapa. Ci avviciniamo e vediamo che questa cosa è un portone. Era un intero portone divelto da una esplosione che, passando miracolosamente fra i pilastri dei portici di via Paleocapa, era atterrato nell'esatto centro di via Paleocapa. E in quello stabile abitava un senatore della Repubblica, un senatore democristiano.
L'esplosione della prima bomba fa registrare numerosi danni. Subito gli inquirenti formulano le prime ipotesi, tra cui quella di una provocazione in vista del 1 maggio o della vicina scadenza del referendum sul divorzio. Tre giorni dopo, il 3 maggio 1974, Ordine Nero, organizzazione terroristica segreta di ispirazione neofascista, rivendica l'attentato.
Quanto accaduto in via Paleocapa è solo l'inizio. Il secondo attentato avviene in estate, il 9 agosto 1974, tra le 4 e le 5 del mattino. Due potenti ordigni vengono lanciati da una strada parallela al muro di cinta della centrale Enel di Vado Ligure verso un trasformatore, senza raggiungerlo. Gli ordigni, confezionati con circa mezzo chilo di plastico ciascuno, aprono un cratere nell'asfalto di una strada interna alla centrale Enel. Avrebbero potuto scatenare un effetto domino sugli impianti, sui cavi dell'alta tensione e sui tralicci che scavalcano l'autostrada. In pochi sospettano che questo episodio sia collegato alla prima esplosione di aprile. Le carte in tavola però sono destinate a cambiare nel giro di pochi mesi. Siamo nel novembre del 1974. La magistratura da una parte decapita il primo nucleo fondante delle Brigate Rosse con l'arresto di Renato Curcio e dall'altra arresta Vito Miceli, capo del servizio segreto SID, per cospirazione contro lo Stato, per il coinvolgimento nell'organizzazione eversiva Rosa dei Venti e per favoreggiamento nel golpe borghese. Contemporaneamente, la Fiat mette in cassa integrazione 73.000 operai. In quel fatidico mese di novembre, Savona è sconvolta da 7 attentati dinamitardi. È il momento più caotico e drammatico dell'assedio di Savona.
9 novembre 1974, ore 18:18. Forte esplosione Palazzo Nervi, sede provincia Savona. Stop. Unico ferito custode dello stabile, condizioni non gravi. Stop. Nessuna rivendicazione. Comitato Unitario Antifascista Provinciale convoca per domani 10 manifestazioni di protesta. Stop.
La prima esplosione si verifica il 9 novembre 74 all'interno del palazzo della provincia di Savona. Alcuni la considerano una provocazione in risposta all'inaugurazione avvenuta la mattina della stessa giornata di un cippo commemorativo dedicato a 6 lavoratori e partigiani fucilati dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. È Giorgio Amico, scrittore e storico savonese, a raccontarci il suo 9 novembre.
La sera in cui scoppiò, era buio, ricordo, quindi sarà stato verso le 7 di sera, scoppiò la bomba nel garage della provincia. Io ero con una persona a prendere la farinata nella farinata situata alle Porte Verdi, quindi dietro Piazza del Popolo a 30 metri di distanza, e aspettavamo fuori perché c'era abbastanza coda da fare e vedemmo un bagliore azzurino accecante che proprio illuminò a giorno e questo scoppio. E siccome allora c'era ancora la stazione e lì era la zona dove facevano manovra i locomotori, dove montavano i convogli, soprattutto i carri merci, noi pensammo, io ma anche le persone che erano lì, che ci fosse stato un incidente in stazione, che si fossero scontrati due locomotori. Non pensavamo minimamente al discorso della bomba e quindi andammo tutti a vedere che cosa era successo e non si vide niente di particolare, c'era del fumo, poi voglio dire arrivò la polizia, allontanò le persone. Quindi questa prima bomba proprio mi capitò di essere quasi testimone diretto, nel senso che ero a pochissima distanza.
3 giorni dopo, il 12 novembre, un'altra bomba esplode davanti all'atrio della scuola media Guido Bono, vicino alla camera del lavoro. È il quarto attentato che Savona subisce. La seconda bomba di novembre. È fortunata Savona. L'esplosione avviene un'ora dopo la fine di un'affollata riunione docenti della scuola. Sono tutti già andati via. Non ci sarà alcun ferito. Ma la popolazione non ci sta. Tra i savonesi comincia a diffondersi l'esigenza di fare qualcosa al più presto, prima che nuovi attentati possano sconvolgere nuovamente la città. Da questo momento, come ci racconta Massimo Botta,
fra la gente si comincia a dire dobbiamo fare qualcosa. L'indomani mattina, appena arrivo al liceo, dico ma avete visto cosa è successo? Dobbiamo fare qualcosa. E tutti dicono dobbiamo fare qualcosa, ma non si sa ancora che cosa dobbiamo fare. E qui per un momento la situazione si divarica molto perché abbiamo gli operai che sono rappresentati dai sindacati CGIL, CISL e UIL, abbiamo l'ARCI che ha un ruolo più culturale, abbiamo le società di mutuo soccorso e da tutte queste componenti, ivi compresi i partiti, nasce più o meno spontaneamente un'idea, che è quella di far partecipare ancora di più i cittadini alla tutela del loro territorio.
Ancora novembre 74, il 16, è un sabato. Quattro giorni dopo l'esplosione davanti alla scuola media Guido Bono, scoppiano due nuovi ordigni. Il primo, quello delle 15.47, abbandonato sui binari della ferrovia Torino-Savona, rischia di provocare una strage, ma anche in questo caso Savona è graziata. Un operaio delle ferrovie vede lo scoppio e corre ad avvertire il macchinista dell'accelerato 7371, un treno passeggeri che viaggiava con 30 minuti di ritardo sull'orario previsto. La locomotiva frena, le carrozze si fermano in tempo, la tragedia è evitata. Solo due ore dopo, in uno stabile in via dello Sperone, in un quartiere vicino al centro cittadino e a qualche centinaia di metri dal porto di Savona, la seconda esplosione. Sembra una scelta strategica per creare un clima di terrore, perché solo casualmente non ci sono morti e feriti. La rivendicazione, firmata dall'organizzazione neofascista La Nuova Fenice, collegata a filo doppio con Ordine Nero, recita così: «Solo con le bombe si otterrà qualcosa». Marcello Zinola, giornalista.
Savona vive questa fase con un crescendo che potrebbe essere raccontato ricordando, cioè con un ritmo un po' futurista, no? Come Zhang Tun Tum, la poesia, quella che uno ci ripensa alle volte, adesso viene ancora in mente, perché l'ambiente, la psicosi qual era? Un tuono o il bang di un aereo che passava, e uno pensava chiaramente subito a un attentato, perché è stata la sequenza temporale, no, che poi chiaramente erano, cioè passa un giorno, due giorni, concentrati nel tempo. Il quadro d'insieme generale chiaramente ha creato questo tipo di psicosi e di situazioni.
Il 20 novembre 1974 succede l'irreparabile. Alle 17.24 una bomba sconvolge ancora il centro di Savona. In via Giacchero, portone ingresso, al piano terra di un edificio vengono sventrati dall'esplosione. Al primo piano c'è Fanny Dallari, una signora 82enne di origini mantovane che diventa la prima vittima dell'assedio di Savona.
Lei era una persona molto attiva, molto esuberante, nonostante l'età, piena di vita, non la vecchina che è stata sempre considerata, forse logicamente, considerando l'età dall'opinione pubblica, sui giornali, eccetera, era una vecchia persona, era una persona per i tempi di allora un po' all'avanguardia, in quanto non si era mai sposata, però aveva avuto una vita molto attiva anche nell'ambito del lavoro e lavorava presso il Ministero del Tesoro, molto moderna, se vogliamo considerarla così, chiamarla così.
Lei è Daniela Dallari, la nipote di Fanny, che perse la vita nell'attentato del 20 novembre.
E ritorniamo al giorno prima, il 19 di novembre del 74. E vado su e sto brevemente, lei non mi aspettava, mi accoglie ed era sola, non c'era il fratello, e gli dico: zia, guarda, sono venuta da te soltanto per dirti che aspetto un bambino. E lei è stata molto molto contenta di questo, e tanto è vero che in quell'occasione aveva un anello suo a cui lei teneva molto, e mi diede questo, mi prestò questo anello, mi dice: guarda, questo anello te lo presto solo, però ti porterà fortuna, perché ti porterà bene, tienilo, perché ne ho piacere che in questi mesi tu lo porti al dito. E questo è stato l'ultimo, diciamo, ricordo, e credo di essere stata l'ultima persona che l'ha vista felice.
Fanny Dallari, però, non è l'unica vittima dell'attentato del 20 novembre 1974. Qualche mese dopo, infatti, muore, per le ferite riportate nell'esplosione, Virginio Gambolati, inquilino dello stesso palazzo della Dallari. Sono le due vittime delle bombe di Savona di quegli anni. Oggi una targa commemorativa posta in un luogo che nulla ha a che fare con l'esplosione ricorda malamente quell'attentato, riportando tra le vittime il solo nome di Fanny Dallari.
Ma torniamo al novembre 1974. L'esplosione del 20 novembre sconvolge ed impaurisce la città, che però reagisce. Il 22 novembre viene indetta una manifestazione nazionale contro gli attentati neofascisti. La partecipazione popolare è la più grande mai registrata in città. Si contano 30.000 persone che affollano le strade. Gli attentati, tuttavia, non si fermano. È la notte del 23 novembre. A mezzanotte e 50 minuti, una bomba esplode davanti alla stazione dei carabinieri di Varazze, a pochi chilometri da Savona. Si ipotizza che l'attentato sia una vendetta nei confronti dell'arma per operazioni antimalavita, ma alle 16.55 dello stesso giorno, sull'autostrada Torino-Savona, all'altezza di Cadibona, a 7 chilometri da Savona, scoppia un altro ordigno. Non si registrano vittime, ma ci sono molti danni. La rivendicazione, firmata sempre da La Nuova Fenice, organizzazione neofascista vicina a Ordine Nero, ed inviata al quotidiano Il Secolo XIX, recita: «Questo è solo l'inizio». È la settima bomba del mese di novembre 1974. 7 attentati in soli 15 giorni.
Così si chiude il 1974 savonese. Il bilancio dell'anno è di 9 attentati in 7 mesi, che oltre a produrre ingenti danni materiali, hanno provocato la morte di 2 persone e numerosi feriti. La popolazione è stata segnata in particolar modo dal punto di vista psicologico e dalla forte preoccupazione alimentata dal clima di terrore nell'attesa dello scoppio della bomba successiva. In conseguenza di ciò, in città prende vita una nuova forma di resistenza, animata dagli studenti e da buona parte della popolazione savonese, più progressista rispetto ad altre realtà italiane.
Perché a quei tempi Savona iniziava a essere cementificata come cementificata adesso, ma avevamo ancora degli spazi liberi, esistevano delle piazze in cui giocare al pallone, per cui la banda di ogni quartiere aveva la sua piazzetta, scendeva e si passava il pomeriggio a giocare a palla sullo sterrato, e in quei mesi non fu più possibile, perché comunque le bombe esplodevano ovunque, esplodevano in case private, esplodevano in presso istituzioni come la provincia, ma esplodevano anche in angoli della strada.
Che cosa queste bombe significassero era difficile capire, anche perché non c'era una logica. Se poteva avere un senso colpire la provincia, già la scuola media non aveva più molto senso. Se c'era un progetto politico dietro, questo progetto politico non era, diciamo, comprensibile.
Voi dovete immaginare una città nel dopoguerra, 30 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che subisce un bombardamento di questo tipo. Cioè, prima di capire cosa stesse succedendo, quella è stata proprio un esempio di quella che è la strategia della tensione, cioè il terrore, cioè nel senso che non avevi un nemico.
Nell'incertezza, nel terrore e nel desiderio di una nuova rinascita, i cittadini savonesi si prepararono così al 1975, un anno che non darà tregua alla città, stretta da una morsa di tensione che sarebbe durata ancora a lungo. Ma questa sarà la storia che racconteremo nel prossimo episodio.
Maccaia è un podcast a cura di Marco Stefanelli e degli studenti del Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona. Scritto in collaborazione con gli studenti del laboratorio audiovisivi Buster Keaton del corso di laurea di Scienze della Comunicazione, Campus di Savona, Università di Genova. Alice De Fazio,
Diego Rubiera,
Amedeo Arzarello,
Gabriele Aggio,
Anita Tallarico,
Gabriele Bernini,
Chiara Troiano,
Gabriele Laganaro,
Cristian Damele,
Gabriele Magliano,
Davide Gaggero,
Giulia Briata,
Martina Candito,
Lorenzo Prestipino,
Marzia Gallo,
Michele Teardo,
Michelle Giata. Hanno collaborato alla scrittura Grazia Stella, Angelo Maneschi, Marcello Zinola e Diego Scarponi.
Le interviste del progetto Maccaia sono state realizzate con il coordinamento e la supervisione di Grazia Stella, Angelo Maneschi, Diego Scarponi e con il montaggio di Lorenzo Martellacci. Il progetto Maccaia è promosso dal Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, con il sostegno del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del MIBAC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.
In collaborazione con APS Gargagnan Film, ISREC, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, AMPI, Comitato Provinciale di Savona, Associazione Amici del Liceo Scientifico Orazio Grassi, Associazione Amici di Radio Savona Sound.